Astronauti Cast.
Abbiamo perso Paolo sulla discesa della nota.
Benvenuti all'episodio 28 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. Oggi è il 1° giugno del 2017, se avete domande o commenti menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per raccontarvi le ultime novità sullo spazio. In questa missione abbiamo un equipaggio ridotto che comprende la nostra social queen Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica, da una caldissima Verona. Però siamo carichi stasera, siamo carichi perché domani è festa e siamo prontissimi a fare una nottata in bianco con un lancio di SpaceX subito dopo il podcast e un lancio di un Ariane 5 subito dopo il lancio di SpaceX.
E completa l'equipaggio di questa missione ai comandi del podcast nel ruolo di Podcon Podcast Controller Marco Zambianchi, che salva anche il suo comandante ricordandogli che aveva il microfono mutato. Ciao Marco.
Ciao Paolo, ciao Veronica e benvenuti a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in diretto, che ci ascoltano in differita. Speriamo bene perché questa sera siamo arrivati un po' lunghi, giornata lunghissima, spero di non avere fatto dei macelli, lo giudicheremo alla fine della puntata. Buon ascolto a tutti.
E siamo alla decima stagione del nostro podcast, decimo anno in cui facciamo podcast ma ascoltiamo anche i podcast, e abbiamo deciso di ricordare i 10 anni di questo nuovo media online ricordando alcuni dei podcast più interessanti del panorama italiano di questi ultimi 10 anni attraverso gli ascolti di Marco. In questa puntata di quale podcast, in questa puntata di questa rubrica Amar Podcast, mini rubrica in cui ricordiamo questi 10 anni italiani di podcasting, di quale in particolare ci vuoi parlare?
Allora Paolo, inizialmente credevo di avere un po' finito la mia scorta di podcast, Amar Podcast, ma in realtà poi mi sono ricordato al volo di uno dei primissimi che ho iniziato ad ascoltare, sempre all'inizio del movimento, diciamo verso il 2009, ed era il Nissardo, c'è Andrea, e praticamente Andrea è un immigrato a Nizza, una città molto vicina al confine con la Liguria, che una volta faceva parte dell'Italia ma che poi è stata ceduta tramite trattati internazionali alla Francia. E come si può dire, così lontani, così vicini, sono tante le analogie e le cose che questo nostro amico trovava nella sua esperienza francese, ma anche tante le differenze. E il suo podcast era un bel mix tra i racconti di vita vissuta personale, episodi così di un immigrato che vive in realtà di un immigrato per scelta moderno in una città, dicevo appunto, a 2 passi dall'Italia, alternando queste esperienze con dei bellissimi brani musicali di sua scelta, e quindi era una vera e propria trasmissione quasi radiofonica per conduzione e per contenuti. Lo stile di Andrea era molto piacevole, ha purtroppo smesso di produrre le sue puntate nel febbraio del 2010, ho proprio qui davanti a me l'ultima puntata, e vi invito quindi ad andare a visitare il suo sito, che è www.ilnissardo.com, e li trovate nel menu in alto alla pagina il link per le puntate del podcast. Il Nissardo è anche il suo blog personale che continua a tenere aggiornato, ma non ha più continuato a produrre puntate. E il Nissardo faceva un ponte ideale con un altro ragazzo di cui magari vi parlo nella prossima puntata, che è emigrato in Turchia e quindi raccontava, sebbene con certe analogie, esperienze abbastanza diverse. E quindi ripeto, www.ilnissardo.com, per il podcast Il Nissardo.
Dai tuoi racconti, Marco, vediamo che in questi 10 anni hai avuto degli ascolti, dei gusti abbastanza eclettici, dalla tecnologia alla società, al costume, insomma, la musica e molti altri.
C'è e stato forse... Paolo un AMA, un Ask Me Anything su Reddit Italia un paio di giorni fa, che è stato coordinato da Paolo Bianchi, il nostro amico e uno dei conduttori storici di Scientificast, in cui è stato sottolineato questo aspetto, e cioè, per ricollegarmi alla tua considerazione, che il podcast è stato un movimento iniziato dando a tantissime persone con buone idee la possibilità di esprimersi liberamente sugli argomenti più disparati, e fortunatamente se no non saremmo qui. E mi ha sempre incuriosito vedere cosa persone appassionate di musica e con una buona dialettica potevano produrre con un investimento relativamente basso e con un po' di tempo libero personale. Per questo me li sono poi ascoltati tutti quelli che ho potuto trovare all'inizio di questo movimento, sia per cercare ispirazione, sia per cercare cosa fare e anche a volte cosa non fare, perché purtroppo a volte la qualità di ascolto era purtroppo difficile, specie in cuffia, e la quantità di rumori e la produzione non era granché, però la buona volontà c'era e ho sempre cercato di apprezzare questo aspetto.
E visto che sta suscitando molto interesse questa così storia del podcasting italiano, ricordiamo che inseriremo nelle note dell'episodio anche il link a questo podcast di cui hai parlato oggi.
Certamente, Paolo.
Bene, siamo pronti al lancio di questa nuova puntata, di questa nuova missione, con un breve sommario. In questa puntata parleremo della nuova missione di Alexander Gerst sulla stazione spaziale, parleremo del lancio di esordio di una nuova giovane società spaziale americana e neozelandese, e infine di una vasta campagna di lanci di CubeSat. Allora iniziamo dalle nostre notizie, perché alla fine di maggio del 2017 è stata presentato il nome e il logo della nuova missione di Alexander Gerst, uno dei componenti del gruppo attuale degli astronauti dell'ESA, lo stesso di cui fanno parte i nostri Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. La nuova missione di Gerst si chiamerà Horizons e verrà lanciata nel maggio del 2018. Volerà Alexander Gerst insieme con il comandante della Soyuz MS-09 Sergei Prokofiev e con l'astronauta della NASA Janet Epps. La missione si svolgerà nell'ambito delle spedizioni 56 e 57 sulla Stazione Spaziale Internazionale, e nel secondo incremento, cioè nella spedizione 57, Alexander Gerst diventerà il comandante della stazione spaziale. Gerst sarà il primo degli astronauti del gruppo del 2009 di cui parlavamo a compiere una seconda missione nello spazio. E anche a questo è collegato il logo della missione, che questa volta è piuttosto essenziale e minimalista, ma molto bello. Il logo è come sempre circolare, la patch della missione è come sempre di forma circolare, con in primo piano una parte dell'orizzonte terrestre visto dallo spazio, circondato da una sottile striscia blu che è un richiamo ideale alla missione precedente di Alexander Gerst, la missione Blue Dot, e nel resto della patch, sullo sfondo nero del cielo, si vede un arco orientato come potrebbe essere un'orbita che rappresenta l'infinito, perché tra Blue Dot e l'infinito c'è il passaggio di tema centrale. Dalla missione Blue Dot, in cui era il cambio di prospettiva della Terra vista dallo spazio, al tema nuovo di questa nuova missione, che è la ricerca, l'esplorazione, rappresentata nella patch di questa nuova missione da questo arco che rappresenta l'infinito. E questo infinito viene guardato nella patch della missione da un profilo di volto umano. Ci sono due altri dettagli interessanti in questa patch. All'inizio dell'arco che rappresenta l'infinito c'è una piccola bandiera tedesca, perché ricordiamo che Alexander Gerst è un astronauta tedesco, e poi in un'altra parte della patch c'è stilizzata la Stazione Spaziale Internazionale. Intanto mi sembra interessante questo ridurre il ruolo della bandiera, il ruolo nazionale in questa patch. Mi sembra una scelta molto bella e molto interessante. E poi un particolare curioso che ho notato e vorrei chiedere anche a voi se lo avete notato è che questa stazione spaziale della stilizzata che c'è nella patch più che altro mi ricorda quella serie di segmenti che tracciano i detenuti sulle pareti della cella attraversati da una linea trasversale con cui segnano il passare del tempo. Non so se avete avuto l'impressione anche voi guardando questa parte della patch. E tra l'altro la patch è completata dal nome Horizons di questa missione. A voi piace questo logo?
Mi piace molto per la sua semplicità. Trovo, vivendo in Germania, che l'avere questa piccola bandiera sia abbastanza anche sintomo della mentalità tedesca, che è schiva nel suo patriottismo da qualsiasi moto troppo nazionalistico, forse anche per quella che è la sua storia moderna, ma è abbastanza in linea con la mentalità di qui. Questo simbolo quasi runico del logo penso sia la stazione spaziale stilizzata nei suoi componenti principali, il truss e i quattro pannelli, ma quello che in realtà mi ha richiamato subito quando ho visto questo logo è stato il volto del bambino spaziale al termine di 2001 Odissea nello spazio, che galleggia in una sorta di bolla di liquido amniotico davanti alla Terra. E questo è stato il primissimo pensiero che mi ha ispirato.
Sì, la descrizione che ha pubblicato l'ESA di questo logo, di questa patch, non fa riferimento esplicitamente al film, ma è sicuramente una suggestione, un riferimento che si coglie, che coglie almeno la generazione cresciuta con il mito di questo film.
Anche a me piace molto questa patch, la trovo raffinata, semplice, e anche il fatto che la bandiera sia piccola, ma in realtà è l'unica cosina colorata davanti proprio, balza veramente all'occhio, quindi non è molto nascosta, diciamo, è piccola, è lì messa da una parte.
È discreta.
Però è discreta, esatto, però la noti.
Sì, fa parte di questa così mentalità minimalista anche di cui parlava Marco, di quella, dei tedeschi in generale. Però appunto è una patch che si differenzia molto da quelle almeno più recenti, in cui la quantità di dettagli, di segni, di simboli era probabilmente maggiore. In patch precedenti, per esempio, quando c'era il cielo c'era chi inseriva un fondo stellato, mentre in questo caso il cielo dello spazio è semplicemente il nero scuro dello spazio senza altri dettagli visibili.
Sì, probabilmente stanno tendendo più a delle patch con, cioè, più simboliche. Penso anche alla patch della missione Vita di Paolo Nespoli, che ha più simboli, magari più che qualcosa di grafico, di bello da vedere, vogliono proprio mandare dei messaggi.
Sicuramente. È una nuova tendenza della moda primavera-estate 2017 dell'ESA.
Non si può fare a meno di notare anche un particolare, secondo me, forse mi balza gli occhi per la notizia che ho visto notificare sul telefono proprio adesso, che è quanto è sottile lo strato dell'atmosfera, questa sottile striscia blu di cui molti astronauti fanno cenno al ritorno dalle loro missioni e che si nota molto soprattutto in alcuni dei bei video del nostro Riccardo Rossi, i timelapse che assembla con le foto in arrivo dalla stazione. E proprio in questo momento infatti ho visto la notifica che ufficialmente Trump ha ritirato gli Stati Uniti dagli accordi sul clima di Parigi, e di questa sottile striscia blu dobbiamo prenderci cura, e forse abbiamo fatto un piccolo passo indietro, piccolo o grande quanto gli Stati Uniti, che sono il principale contributore di CO2 al mondo in questo momento. Vedremo, speriamo che sia comunque una patch che rappresenta un po' l'aspirazione a migliorare e a uno sguardo infantile sul cosmo. La trovo veramente veramente molto bella, e sarà anche una delle patch più facili da realizzare, perché il numero totale di colori e di
segni,
di parti grafiche è veramente molto limitato, quindi
Ricordiamo che la missione Horizons sarà lanciata nel maggio del 2018 e naturalmente noi la seguiremo. Si tratterà di una missione dell'Agenzia Spaziale Europea. Intanto per questo articolo ringrazio Valeria Parnenzini e chiedo a Marco se ci sono donazioni per questa notizia.
Abbiamo ricevuto l'unica donazione di questa settimana dal nostro donatore storico Gian Pietro Ferrario.
E la missione Horizon sarà una missione di una grande agenzia spaziale, quindi con un impiego di mezzi molto più avanzati, ma recentemente si è svolto il lancio di esordio di una giovane azienda spaziale americana, ma con sede e con sede operativa in Nuova Zelanda, che dà dei risultati, promette dei risultati molto interessanti. Ce ne parla Marco.
Ci troviamo probabilmente in un momento molto interessante del mercato dei lanciatori internazionale. Da una parte osserviamo le agenzie spaziali e le grandi industrie del settore rincorrersi per la realizzazione di vettori grandi e performanti, con un forte accento sul riutilizzo. Dall'altro però stanno fiorendo tante piccole imprese che puntano al mercato dei lanciatori medio-piccoli, in grado di raccogliere domanda che va dal lancio dei semplici CubeSat fino a qualcosa di poche centinaia di chili di peso. È proprio questo il caso di Rocket Lab, una giovane società aerospaziale californiana che opera in Nuova Zelanda, che ha iniziato recentemente la sperimentazione del suo vettore leggero Electron, ottenendo un parziale successo. Lo scorso 25 maggio, infatti, il razzo ha raggiunto lo spazio, è andato ben oltre la cosiddetta linea di Kármán, fissata convenzionalmente ai 100 km di altezza, senza però riuscire a mettere in orbita, per ragioni che al momento sono ancora da accertare, il payload inerte che trasportava. Il lanciatore, significativamente battezzato It's a Test, cioè è un test, è raggiunto nel febbraio scorso in Nuova Zelanda presso lo spazioporto privato che l'azienda ha creato nella penisola di Mahia. Il lift-off, regolarmente autorizzato dalla Federal Aviation Administration dal momento che Rocket Lab è un'azienda che ha legalmente sede negli Stati Uniti, era stato programmato per una enorme finestra di lancio lunga 10 giorni tra il 22 maggio e il 5 giugno. Rocket Lab aveva spiegato ai media e ai curiosi che avrebbero gradito seguire l'evento in diretta che per il volo di prova avrebbero atteso le condizioni ottimali e che pertanto sarebbero stato molto probabili rinvii nel corso della giornata o scrub al giorno successivo. E questo si è puntualmente verificato. Il meteo non si presentava particolarmente favorevole nell'autunno avanzato dell'emisfero meridionale e prima i venti, poi le nuvole che potevano generare cariche elettrostatiche potenzialmente dannose per il razzo hanno tenuto a terra l'Electron per giorni interi. Il quarto giorno la sequenza di 7 ore prevista per il liftoff si è potuta svolgere per intero. A T-2 secondi si sono accesi i 9 motori del primo stadio che, raggiunta la piena potenza, hanno sollevato il razzo Electron dalla piattaforma di lancio quando erano le 16:20 ora locale di mercoledì, si trattava delle 6:20 del mattino in Italia. Il razzo si è innalzato rapidamente come previsto, inclinandosi verso l'oceano in direzione sud, visto che l'azimuth del lancio era di 174 gradi. Gli eventi successivi si sono svolti in modo nominale. Il primo stadio ha fornito la propria spinta per 2 minuti e mezzo. È seguita poi, dopo pochi secondi, la separazione e l'accensione del secondo stadio. A T più 3 minuti e 7 secondi è avvenuto il distacco del fairing. A questo punto, i tweet entusiasti di Rocket Lab hanno creato l'illusione che l'intera missione fosse stata portata a termine, ma come si è detto non c'erano immagini in diretta e i messaggi social sono stati per un bel pezzo l'unica fonte per capire cosa stesse accadendo. Ben presto però un comunicato stampa e le successive dichiarazioni rilasciate ai media da Peter Beck, CEO e fondatore dell'azienda californiana, hanno chiarito cosa realmente significasse raggiunto lo spazio e restituito le esatte dimensioni di quello che resta comunque un ottimo risultato per un primo tentativo. È stato un grande volo, ha detto con enfasi Beck. Hanno funzionato perfettamente i motori del primo stadio, la separazione del primo stadio, l'accensione del secondo e la separazione del fairing. Non siamo riusciti a entrare in orbita e stiamo cercando di capire perché, anche se l'aver raggiunto lo spazio nel nostro primo test ci mette in una posizione incredibilmente solida per accelerare la fase commerciale del programma, cioè portare i nostri clienti in orbita e aprire lo spazio alle imprese. Nessuna ipotesi è finora uscita da Rocket Lab sulle ragioni del fallimento dell'ultimo obiettivo. Electron era diretto verso un'orbita ellittica di 300x500 km e un'inclinazione di 83 gradi. Il fatto che, stando alle parole del CEO ai media, si sia innalzato solo fino a un apogeo di poco più di 250 km e unito all'elenco sopra riportato di ciò che ha funzionato, farebbe pensare a uno spegnimento prematuro o a un'altra avaria del motore del secondo stadio. «Abbiamo imparato moltissimo da questi test», ha continuato poi il CEO, «e molto impareremo nelle prossime settimane». Gli ingegneri di Rocket Lab, un team di 45 persone tra Oakland e Los Angeles, dovranno infatti esaminare i dati raccolti da oltre 25.000 canali di telemetria durante la durata del volo. Da questo lavoro, oltre alle cause del problema, emergeranno moltissime informazioni su come ottimizzare il razzo in vista degli altri due test previsti entro la fine di quest'anno. Ma come è fatto questo nuovo lanciatore leggero e cosa si propone Rocket Lab con il suo sviluppo? Electron è, l'avrete capito, un razzo bistadio che misura 17 metri di altezza, 1,20 m di diametro e pesa solo, tra virgolette, 12,5 tonnellate. È progettato per portare un payload di 150 kg in orbita eliosincrona a un'altezza di 500 km. Entrambi gli stadi utilizzano i medesimi propellenti, cioè cherosene raffinato RP1 e ossigeno liquido, e gli stessi motori, interamente sviluppati dall'azienda e intitolati al fisico neozelandese Ernst Rutherford, 9 del primo stadio e 1 del secondo. I propulsori Rutherford, i cui test di qualifica sono stati ultimati nel 2016, pesano solo 20 kg ciascuno e sono in grado di fornire una spinta di 18 kN a livello del mare, che salgono a 21 kN nel vuoto, con un impulso specifico di 303 secondi. Tra le loro peculiarità c'è l'essere realizzati per la maggior parte con stampa 3D e l'essere privi delle classiche turbopompe. Ad assicurare l'afflusso all'idonea pressione di ossigeno e cherosene nella camera di combustione sono due pompe elettriche ad alte prestazioni. Se ne guadagna una riduzione della massa dei motori e una semplificazione della struttura, per quanto la controparte sia la necessità di portare a bordo il peso delle batterie per le pompe. Per alimentare le pompe del primo stadio, che opera per 2 minuti e mezzo, occorrono ben 13 set di batterie in grado di generare più di 1 MW. Il progetto di razzo orbitale Electron, sostenuto da capitali provenienti dalla Silicon Valley e dalla stessa Lockheed Martin, è stato avviato nel 2014, avendo come obiettivo le esigenze di una fascia di mercato di ampia crescita, cioè quella, lo dicevamo in apertura, dei piccoli satelliti e dei CubeSat. Si è pertanto creato uno spazio di mercato per lanciatori leggeri come l'Electron, che possono offrire un servizio dedicato e flessibile a chi vuole mettere in orbita piccoli payload. L'azienda californiana punta a raggiungere, al pieno delle proprie possibilità produttive, la capacità teorica di un lancio ogni 72 ore dal proprio spazioporto in Nuova Zelanda, ma sono già stati conclusi degli accordi anche per utilizzare degli spazi nel Kennedy Space Center e dal Pacific Spaceport Complex in Alaska, e realizzare fino a 50 voli l'anno. In un'intervista di alcune settimane fa, sempre Peter Beck ha osservato che la realizzazione dei motori con una stampa 3D ha un ruolo importante in questo tipo di sviluppo. In questo momento, ha dichiarato, con 6 stampanti possiamo produrre un motore ogni 24 ore. Quindi se abbiamo bisogno di produrre più motori, dobbiamo solo acquistare più stampanti. Ci siamo messi in una situazione molto scalabile e adesso dobbiamo solo metterla in pratica. Rocket Lab dispone già di un portafoglio di clienti per l'Electron. Il più noto è certamente Moon Express, che ha firmato un contratto per lanciare 3 microlander verso la Luna nell'ambito del Google Lunar XPRIZE. Il primo volo dovrebbe realizzarsi entro il 2017 per consentire all'azienda americana di vincere il premio. È un traguardo abbastanza impegnativo, visto che Electron non ha ancora raggiunto l'orbita, ma è pur sempre ancora possibile. Dal 2005 esiste anche un contratto con la NASA nell'ambito del Venture Class Launch Services Program per la collocazione in LEO di alcuni piccoli satelliti scientifici. Nel 2016 hanno prenotato lanci 2 aziende californiane, Planet, che sta costruendo una flotta di CubeSat per la ripresa di immagini della Terra, e Spire Global, che offre servizi di previsioni meteorologiche e di tracking marittimo. E notizia di pochi giorni fa, l'acquisto di un volo Electron da parte di Spaceflight, azienda statunitense con base a Seattle, che gestisce il lancio di piccoli satelliti per conto di clienti governativi, accademici o commerciali. Diamo un'occhiata anche al lato dello spazioporto, uno degli ultimi creati al mondo. Il volo inaugurale dell'Electron è stato anche il primo a partire dal nuovo spazioporto che Rocket Lab ha ultimato tra il 2015 e il 2016 in Nuova Zelanda, in una piccola penisola nel nord-est dell'isola settentrionale, Mahia, che si protende isolata nel mare, in uno scenario di particolare bellezza dal punto di vista paesaggistico. La Nuova Zelanda non è una collocazione ideale per raggiungere le orbite di bassa inclinazione rispetto all'equatore e tra l'altro dalla penisola di Mahia non lo si può fare senza sorvolare zone abitate, ma il piccolo spazioporto, denominato Launch Complex 1, è adatto per lanci in orbita polare eliosincrona, che è quella più ricercata per i piccoli satelliti destinati all'osservazione della Terra, quindi un posizionamento definitivamente strategico. Il Launch Complex 1 di Mahia è il primo spazioporto privato destinato a lanci orbitali mai realizzato. Un'impresa senz'altro impegnativa, di cui Peter Beck si è detto particolarmente orgoglioso. Infatti, per quanto l'Electron abbia dimensioni ridotte e non richieda le ciclopiche strutture di supporto dei grandi lanciatori, Rocket Lab ha dovuto comunque realizzare ex novo praticamente tutto, dalle strade di accesso alle stazioni di tracking che sono collocate su sperdute isole del Pacifico. In attesa delle spettacolari immagini che potremo goderci quando, una volta ultimata la fase di sviluppo, sarà possibile seguire le attività di Rocket Lab dallo spazioporto neozelandese in diretta streaming, vale la pena, per conoscere meglio lo spirito dei protagonisti di questa nuova azienda, dedicare alcuni minuti ai video che il nostro articolista Roberto Mastri ha caricato sul portale Astronauti News, al quale vi rimandiamo e che vi consigliamo di godervi su un bel pannello TV di grandi dimensioni e col volume a palla.
Per l'articolo su cui si basa questa notizia ringraziamo Roberto Mastri.
Assolutamente, ha fatto un grande pezzo che ho usato ampiamente per preparare questo mio intervento. Tra l'altro ho fatto una papera: la NASA non ha un contratto con Rocket Lab dal 2005 ma dal 2015, ma queste sono le cose che succedono quando ci si impapera, appunto.
Una curiosità su questo razzo Electron è che è alto circa una volta e mezzo, poco meno di una volta e mezzo di una V2, quindi è di grosse dimensioni per essere rispetto alle dimensioni umane, ma insomma ancora tra i razzi di dimensioni medio-piccoli.
Sicuramente, tra l'altro, con le immagini dei video vedrete diciamo, la proporzione con l'essere umano, no? Che spesso viene utilizzata per rendersi un po' conto di quanto è massivo un razzo, è un po' la nostra scala di confronto. E quando i tecnici stavano lavorando vicino ai motori del primo stadio era evidente che le dimensioni erano molto più ridotte di quelle di un Falcon 9, per esempio, che visto così da una fotografia scattata come quella che ho mostrato durante la riproduzione dell'audio, si somigliano molto, ci sono più o meno lo stesso numero di motori alla base, quindi senza una scala di confronto potrebbero sembrare due razzi gemelli, in realtà sono ben diversi.
E un'altra curiosità, una caratteristica distintiva di questo razzo è il suo colore, completamente nero. Mi sono chiesto come mai, se non ci siano problemi termici, dal momento che il razzo deve rimanere lunghe ore sulla rampa di lancio esposto al sole in condizioni meteorologiche di una zona più o meno tropicale, quindi mi chiedevo se il nero non fosse uno svantaggio dal punto di vista termico per le delicate parti elettroniche del razzo e del payload, ma evidentemente questo non deve essere un problema.
È un'ottima domanda, sinceramente non saprei trovare una risposta. Sto cercando di pensare ad altri esemplari simili. È anche vero che forse dalle immagini proprio della telecamera che puntava verso il basso, è vero che questo stadio resta nero fino al momento del caricamento dell'ossigeno liquido, quando poi la bassissima temperatura del comburente praticamente fa congelare l'umidità vicino allo stadio direttamente sulla superficie, che quindi passa da un nero a un bianco
latteo. Come il razzo Soyuz, che di colore sarebbe verde, ma sulla rampa con i propellenti caricati lo si vede bianco.
Esatto, tra l'altro si è visto molto bene lo sfaldarsi di questa sorta di crosta ghiacciata intorno allo stadio proprio nel momento della partenza, si è disintegrata, i pezzi sono schizzati da tutte le parti, illuminati dalle fiamme dei motori Rutherford.
Poi tra l'altro un pad in Nuova Zelanda è parecchio interessante. Se dovessero iniziare a fare dei lanci regolari potremmo pensare ad andare a farci un giro.
Dai, una vacanza e un giro. E i CubeSat e i piccoli satelliti sono il mercato principale a cui vuole rivolgersi Rocket Lab. E proprio in questi giorni c'è stata una importante campagna di rilascio di CubeSat, utilizzando però un lanciatore molto particolare. Ce ne parla Veronica.
Il 26 maggio dalla stazione spaziale sono stati sganciati 34 CubeSat. L'azienda Nanorax ha completato così la sua più estesa campagna di lancio di questi piccoli satelliti, che erano arrivati a bordo della stazione spaziale su Cygnus OA7. Questi piccoli cubi sono stati rilasciati dal CubeSat Deployer, che è una specie di scatola in alluminio con i vari alloggiamenti e con un sistema di espulsione a molla che dà una spinta di un metro al secondo. Questa scatola, questo CubeSat Deployer, viene portato all'esterno del modulo Kibo da un braccio robotico, perché da questa posizione si ha il giusto orientamento per portare i satelliti nell'orbita corretta. Ma a cosa servono questi nanosatelliti? A un sacco di esperimenti a basso costo. Tra quelli rilasciati questo mese, per farvi un esempio, ci sono dei dimostratori tecnologici per la calibrazione dei radar o per il tracciamento di oggetti orbitanti. Quello costruito dall'Università del Kentucky ha a bordo una tecnologia che serve a mantenere la sua posizione costante durante il rientro in atmosfera, nonostante l'attrito. E le prove saranno date dalla qualità delle foto che scatterà alle stelle fisse. Ci sono dei CubeSat che misurano i raggi cosmici, altri che studiano alcuni aspetti della Terra. Per esempio, l'IceCube va a rilevare le nuvole di ghiaccio in una determinata fascia di altitudine. Da noi appassionati di lanciatori pesanti, di robot che approdano su Marte, delle sonde che viaggiano oltre i confini del sistema solare, insomma, i CubeSat sono un po' considerati come i brutti anatroccoli dell'ambito astronautico, perché come avete visto non si tratta di grandi missioni, però aiutano a fare quei piccoli passi che servono per capire meglio e per testare le nuove tecnologie. E poi, perché no, queste tecnologie potranno servire anche per le missioni che ci piacciono. In generale, i CubeSat hanno aperto la strada alle aziende private, ma soprattutto alle università e ai laboratori di ricerca, perché così possono fare nuovi tipi di esperimenti in ambiente spaziale a basso costo. A livello tecnico, sono cubi di 10 cm di lato e di massa non superiore a 1,5 kg, ma sono solo una sottocategoria di una famiglia più ampia di piccoli satelliti, e la catalogazione viene fatta per peso. In ordine di grandezza troviamo prima i femtosatelliti, di massimo 10 grammi, poi i picosatelliti, dai 10 grammi a 1 kg, i nanosatelliti, fino ai 10 kg, i microsatelliti, fino ai 100 kg, e i minisatelliti, fino ai 180 kg. Dopodiché parliamo di satelliti veri e propri. I CubeSat quindi vanno a posizionarsi tra i nano e i picosatelliti, all'interno di queste due famiglie più grandi. Se navigati sui social, in particolare su Twitter, dove bisogna essere stringati con le parole, Non troverete la loro dimensione segnalata in questo modo, ma con un numero e una U a fianco. È una specie di unità di misura, dove la grandezza di una U, cioè una unità, misura 10 cm per lato e pesa 1 kg. Ma potete trovare scritto anche 1,5 U o 4 U. È possibile che troviate fino a 12 U, che è la misura massima per un CubeSat e corrisponde a un cubo di 120 cm di lato e di 12 kg di massa. Anche se in realtà ad oggi il CubeSat più pesante mai lanciato sembra essere stato l'indiano INS-1B, che è partito il 15 febbraio di quest'anno con il Polar Satellite Launch Vehicle, che ha trasportato Cartosat 2D. Se vi ricordate, questa missione è stata quella con cui l'India aveva segnato il record del più alto numero di satelliti lanciati da un solo razzo, 104 tra satelliti e piccoli satelliti. I femtosatelliti più leggeri in assoluto mai lanciati sono stati gli Sprite di KickSat a bordo di CRS-3 nel lontano 2014. Fondamentalmente erano dei microchip di meno di 10 grammi di peso e avevano lo scopo, il solo scopo, di inviare un messaggio di pochi byte a terra, quindi di testare il loro funzionamento. Il loro segnale con la telemetria era stato effettivamente ricevuto da diversi radioamatori. Se vi affascinano i CubeSat e volete saperne di più su queste statistiche o, perché no, avere una lista di quelli in programma per i prossimi lanci, vi consiglio il sito nanosats.eu. Voglio fare un'ultima considerazione sulla quantità di questi satelliti lanciata nello spazio fino adesso. Jonathan McDowell, un astronomo del Centro di Astrofisica di Harvard, ha creato un grafico che mette in relazione l'anno di lancio dei CubeSat con il loro stato, cioè se sono ancora attivi, se sono già rientrati in atmosfera, se il lancio era fallito, eccetera. La particolarità più evidente è l'enorme balzo che c'è tra il 2013 e il 2014. Fino al 2013 ogni anno si è lanciato un massimo di una trentina di CubeSat, con una media che si aggira tra i 15 e i 20. Dal 2014 in poi la media sale quasi a 120 CubeSat rilasciati, con picchi che arrivano oltre ai 130 rilasci. La cosa mi aveva colpito e gli avevo scritto su Twitter facendogli notare questa enorme differenza. Lui mi aveva risposto sostenendo che, vabbè, oltre al maggior interesse per questo tipo di missioni e al loro costo sempre più basso, questo balzo ci mostra il momento a partire dal quale abbiamo avuto a disposizione un tipo di tecnologia miniaturizzata davvero efficiente e utile ai nostri scopi. Se vogliamo fare un paragone con i nostri smartphone, in realtà vediamo che in questo campo la tecnologia si è evoluta già qualche anno prima, ma perché la telefonia è un settore meno di nicchia rispetto ai lanci spaziali. La grande quantità di CubeSat rilasciata nello spazio non deve allarmarci se pensiamo a un aumento esponenziale dei detriti spaziali. Questi satelliti infatti sono stati progettati per avere una vita relativamente breve, di pochi mesi o al massimo di un paio d'anni, e di rientrare in atmosfera disintegrandosi. Se però c'è rimasta la paura di inquinare il nostro spazio, possiamo chiedere aiuto ai nostri amici di Star Experiment, che invece al momento si stanno occupando di studiare un sistema di recupero dei satelliti nordcoreani. Ma questa è un'altra storia. E magari ce la faremo raccontare volentieri dai diretti interessati in una puntata dopo le vacanze estive.
Per l'articolo di questa notizia ringraziamo Simone Montrasio. E Marco, avevi anche una precisazione sul donatore di questa settimana?
Sì Paolo, perché nella fretta di preparare la puntata ho sbagliato a pescare il file dove mi sono segnato i donatori. In realtà dobbiamo attribuire a Giampaolo Frello il pezzo a cui hai commentato tu e possiamo tranquillamente attribuire invece il contributo di Veronica a Davide Cirioni, entrambi i nostri donatori ricorrenti. E mentre eravamo in ascolto del bel pezzo preparato da Veronica, sempre sempre meglio, Mike dalla chat ci ha segnalato che proprio Elon Musk, come aveva promesso nel caso in cui Trump avesse ritirato gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi, ha lasciato il board, così il suo ruolo di consigliere scientifico nel board che cerca di dare consigli a Donald Trump alla Casa Bianca, quindi ha mantenuto la sua parola in questo senso.
Ed è vero che questi piccoli satelliti, questi CubeSat, sono i brutti anatroccoli forse del settore spaziale, ma hanno anche un fascino particolare perché la loro relativa semplicità è quasi alla portata di gruppi di appassionati, di geek, di piccoli gruppi di ricerca, di piccole università. Quindi sono occasioni concrete per chi ha veramente passione, interesse, risorse modeste per andare realmente nello spazio con una missione operativa. E anche il nostro podcast ha avuto modo di intervistare alcuni esperti nelle puntate delle nostre stagioni passate. L'intervista più recente, se non ricordo male, l'ha fatta Marco a un esperto che ha parlato di una piattaforma open source di CubeSat, vero Marco?
Esatto Paolo, abbiamo intervistato un ingegnere che di mestiere fa l'ingegnere di missione per Cluster, Arthur Scholz, che ci ha raccontato di come lui coordina e di cosa succede all'interno del progetto LibreCube, che ricordo velocemente, lo trovate nei nostri archivi se andate a cercarlo online, vuole dare supporto open source a tutti coloro che sono interessati a creare da zero sia l'hardware che il software per CubeSat. Ci sono molte aziende private che sono in grado di servire questa cosa chiavi in mano senza fare altro che pagare sostanzialmente, ma la quantità di cose, di esperienze che si apprendono e si acquisiscono sviluppando da zero un progetto che comunque nella sua dimensione ridotta è comunque estremamente complesso e bassa. E quindi l'idea dietro questo è di creare una vera e propria esperienza che può essere quella, per esempio, per un paese in via di sviluppo, per una università dove le risorse sono ristrette, può essere il primo satellite in assoluto di quella nazione o di quel dipartimento di ingegneria aerospaziale di quella certa università. È un progetto quindi che ha anche un risvolto etico abbastanza interessante, ma per i dettagli vi invito a riascoltare. L'altra sera ho partecipato a una cena con la presenza del direttore generale dell'ESA Jan Werner, che si è soffermato a lungo sul problema degli space debris, identificandolo un po' come il problema del futuro. Mi sembra che questo sia una puntata abbastanza dedicata allo spazio in piccolo. Abbiamo parlato di lanciatori piccoli, di satelliti, di picco-satelliti. In realtà Jan Werner, come giustamente Paolo dicevi tu, non era tanto preoccupato dai progetti CubeSat, che per dimensioni e orbita rientrano in maniera relativamente rapida, ma era più interessato, e lo preoccupano di più, quei satelliti di classe leggermente superiore che orbitano tra i 5 e i 700 km e che nel futuro addirittura dovrebbero essere orbite che ospitano centinaia di satelliti, queste macro swarm, questi macro gruppi di satelliti che si dedicano o alle telecomunicazioni o alle riprese ravvicinate della Terra, e che senza una regolamentazione precisa e soprattutto senza un metodo per deorbitare e lasciare libera l'orbita potrebbero, nella peggiore delle ipotesi, creare quella situazione di inquinamento fatto di piccoli detriti che, viaggiando, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, a 30.000 km all'ora, di fatto sono molto molto più dannosi di un proiettile perché hanno molta più energia anche con dimensioni di pochi centimetri cubici, e questo è qualcosa di cui ci dobbiamo un po' preoccupare tutti, perché se si crea questa cosa non abbiamo purtroppo la possibilità di mettere in pratica uno dei cartoni animati degli anime preferiti miei e di Michael, quello di Planetes, dove appunto c'è una squadra di rottamatori spaziali che vanno a ripulire lo spazio dai detriti lasciati dall'umanità. Purtroppo ci stiamo ancora lavorando, e secondo Werner questo è uno dei ruoli che ESA potrebbe giocare, quello della sorveglianza degli space debris, dello sviluppo, della collaborazione con agenzie e con istituzioni per la creazione di policy internazionali e anche di tecnologie per il recupero. E qui vengono a essere importanti gli esperimenti come quelli dei nostri amici di cui Veronica ci parlava nel suo di servizio, che stanno lavorando a tecnologie per recuperare almeno i debris più grandi, più consistenti.
E siamo arrivati all'apogeo della nostra missione, della nostra puntata, il momento dei ringraziamenti e delle richieste di sostegno. Vi ricordo che Astronauticast è il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA, il podcast che state ascoltando, ed è un'associazione senza fini di lucro con lo scopo di divulgare l'astronautica e le scienze spaziali. Ci sono diversi modi in cui potete sostenerci anche materialmente. Il primo è iscrivervi a ISAA, versare la quota associativa secondo le modalità riportate sul sito isaa.it, ma potete anche fare delle donazioni una tantum o periodiche con, come spiegato sul sito astronauticast.it. Ci sono anche altri modi altrettanto importanti, ma che non riguardano le donazioni e il denaro, per sostenere le nostre attività. Innanzitutto quello di condividere i nostri contenuti. Dicevamo che ISA ha lo scopo di divulgare l'astronautica e le scienze dello spazio, quindi potete condividere sui social, sui vostri siti e forum preferiti, il nostro podcast, gli articoli di Astronauti News, i video del nostro canale su YouTube e gli altri contenuti che produciamo, in modo da esporre accidentalmente i vostri amici alle nostre attività. Poi potete anche, per esempio, recensire il nostro podcast sul vostro aggregatore o sulla vostra fonte di podcast preferita. E naturalmente
ci siamo persi, Paolo, Veronica.
Sì, anche secondo me. Di nuovo, aia. Di nuovo è troppo caldo. Il PC gli sta andando in surriscaldamento.
Sono sicuro che Paolo stesse dicendo che possiamo promuovere senza spendere una lira Astronauticast condividendolo sui vostri aggregatori preferiti, parlandone ai vostri amici, ai vostri familiari, annoiandoli nelle cene e nei picnic estivi dove tutti vogliono parlare di calcio e di ragazze, e voi arrivate, tac, con l'Astronautica, cosa di meglio. Sicuramente un modo che ci dà una mano per emergere e per cercare di far conoscere questi argomenti e parlare di cose che sono un pochino fuori dall'ordinario e che probabilmente entusiasmano sempre più persone. Ricordiamo che questa sera abbiamo per esempio un lancio di SpaceX che magari con un po' di fortuna dopo la registrazione della trasmissione riusciamo a commentare in diretta. Nel frattempo Paolo ci chiede se ha avuto un crash, direi proprio di confermare, scusate, nel bello della diretta. Sì, non ti vediamo. E speriamo che torni, perché una delle cose che arrivano sempre dopo la questua è proprio la rubrica delle notizie di nonno Apollo In questo momento senza Paolo la cosa è un po' difficoltosa perché lui la fa in diretta e non abbiamo l'intervento registrato. Fammi dare un'occhiata in emergenza a che cosa prevede la scaletta, Veronica, a meno che tu non abbia nulla da aggiungere sul lato questua, argomenti più convincenti dei nostri. Tieniti pronta, perché se Paolo non arriva passiamo direttamente alle tute spaziali e ai link della settimana.
Va bene, poi facciamo le storie di nonno Apollo dopo i link.
Esattamente. Allora, no, direi di chiudere il momento della questua. Paolo aveva quasi praticamente finito di dire tutto, e allora, saltando per il momento le storie di nonno Apollo, rimandandole verso il finale di puntata, Veronica, se tu sei d'accordo, puoi cominciare a presentare il tuo primo link della settimana, che leggo ha un titolo un po' particolare. Vuoi parlarne tu?
Sì, le tute spaziali della Dainese. Allora, io ho postato il link del sito della Dainese nella zona relativa alle tute spaziali, perché la settimana scorsa il nostro amico ascoltatore Luca su YouTube ci aveva chiesto che fine aveva fatto la Biosuit, la tuta spaziale di nuova generazione costruita dall'MIT. In realtà insieme all'MIT ha partecipato anche Dainese, la nostra azienda di veneta di abbigliamento sportivo, conosciuta in particolare per le moto. La Biosuit è una tuta particolare, non so se Marco riesci a mostrare qualche immagine o qualche video.
Vado a recuperarlo subito, Veronica.
Fondamentalmente il nostro corpo, da uno studio degli anni 40, si è scoperto che il nostro corpo ha, avendo delle parti sia mobili che quando ci muoviamo si modificano, come ad esempio il gomito o le ginocchia, e delle parti fisse, come gli avambracci, le zone dove ci sono le ossa lunghe fondamentalmente, questa commistione delle due parti fa in modo che la pressione corporea rimanga costante. E questa tuta si basa su questo concetto. Ha anche lei delle parti più rigide e delle parti morbide, in maniera da mantenere la pressione costante in modo meccanico e non più pneumatico, come succede con le tute attuali, le EMU. In più, questa tuta è costituita da un materiale a memoria di forma che a temperatura ambiente può essere modellato e quindi indossato dall'astronauta, ma quando raggiunge una determinata temperatura, i 400, se non erro, 450 gradi centigradi, torna alla forma principale. Questa temperatura la raggiunge grazie ad una serie di cavi elettrici che percorrono tutta la tuta. E quindi, tornando alla forma originale, va ad avvolgere l'astronauta chiudendosi completamente e come fosse una seconda pelle. Quindi il concetto è molto avanti, molto futuristico, diciamo. E che fine ha fatto? Dunque, la Dainese ha vinto dei premi per questa biosuit. E questa tuta è ancora in fase di progettazione e dovrà passare dei test di NASA sul materiale, perché NASA applica parecchie restrizioni ai materiali utilizzabili, perché basta un niente per far perdere l'equilibrio del sistema, basta un elemento chimico magari in eccesso per mettere a rischio la salute degli astronauti. E quindi il prossimo passo sarà questo. E sarà un test parecchio importante, quindi se non ne sentiremo più parlare sappiamo che non andremo più a cercarla, ma se ne sentirà ancora parlare probabilmente sarà interessante la cosa. E il problema di questa tuta è che non è stata ancora testata per le micrometeoriti e per le radiazioni. E quindi non si sa se può essere utile in questo senso.
Ringraziamo Veronica, la nostra biker, per questa notizia motociclistico-spaziale.
Intanto Paolo, bentornato, e ti informo che però la tua voce non ci arriva dal mega microfono di fronte a te, probabilmente da quello del Chrome.
Vediamo se riesco a selezionarlo.
Ok, volevo solo dire che le foto sul sito della Dainese non le avevo ancora viste, non ho proprio avuto tempo in questi giorni, ma sono molto belle e mi sono reso conto che questo che sto inquadrando in questo momento, per chi ci segue in video, questo corpetto scuro con il logo di ESA, è quello indossato da Thomas Pesquet a bordo della ISS e che fa parte del link della settimana di cui vi parlerò dopo. Non lo sapevo arrivasse da questa esperienza qui.
Sì, perché la Dainese, oltre alla biosuit, ha progettato anche la skin suit, che è una tuta da interno, e si basa sul concetto praticamente va ad applicare la stessa forza di gravità che c'è sulla Terra, e una giacca che molto probabilmente è questa, è stata indossata sia da Mogensen nella missione Iris del 2015 che da Thomas Pesquet nell'ultima missione, insomma. Tra l'altro Pesquet scende domani, 2 giugno, quindi ce l'avrà ancora a bordo. Non ho visto foto. Ah, eccola lì, è forse quella? Sì, probabile.
Sì, è questa.
È quella.
Sì, forse è un po' piccola adesso vista così in condivisione dello schermo, ma si vede chiaramente che è questo corpetto, questa wife beater particolare.
Sì, è una giacca, una tuta, che in futuro sarà una tuta, che va ad applicare una pressione crescente in direzione dei piedi, in maniera da ricreare un po' l'atmosfera terrestre, no?
Gli effetti della gravità sulla,
esatto,
distribuzione dei fluidi, che è poi uno dei problemi tra virgolette che porta gli astronauti a soffrire qualche danno. Uno di questi, per esempio, è l'afflusso del liquido all'interno dell'occhio, che si distribuisce in maniera diversa e porta a volte alla modificazione permanente della forma dell'occhio stesso, con problemi di vista che permangono anche dopo il ritorno a terra. Fammi dare un'occhiata mentre Paolo sta, penso, ancora lavorando ai suoi problemi di audio. Vedo che come link della settimana ci sono i miei due, così li esaurisco e poi eventualmente diamo di nuovo la parola al nostro host. Il link della settimana che ho portato io, fammi partire da Giove. Durante questi ultimi 7 giorni sono usciti 2 o 3 filmati, il primo in anteprima, ma poi seguito da 2 altri filmati full extended, e mi piace tantissimo farlo vedere perché si tratta di Giove, e Giove come non è mai stato visto prima. Vediamo se riesco a portarlo in condivisione dello schermo, ma sostanzialmente un utente, Sean Doran, ha fatto un montaggio, un classico time lapse come quelli che Riccardo realizza con le immagini che provengono dalla stazione spaziale, solo che lo ha realizzato utilizzando le immagini che ci sono arrivate da Giove e dalla sonda americana che è in orbita in questo momento, e è una cosa veramente straordinaria. Le nubi di Giove con le loro forme convolute e con colori ricchissimi sono visibili con un livello di dettaglio davvero straordinario. E questi timelapse sono stati caricati sul canale YouTube di Sean e vi invito assolutamente ad andarli a vedere, perché in questo caso davvero il video vale più di 1 milione di parole e nulla di quello che posso dirvi io può descrivere quanto siano suggestive queste immagini, su cui tra l'altro Sean ha fatto un bel montaggio di musiche di sottofondo. Ce ne sono 3 in questo momento disponibili, non è detto che Sean, visto anche il successo che stanno avendo in termini di visualizzazioni, non sia stimolato a crearne degli altri. Il secondo link della settimana che vi porto è invece, lo accennavo poco fa, un video di ESA che è uscito oggi e che ho pensato di portare perché è uno dei tour della Stazione Spaziale Internazionale più belli, meglio realizzati che io abbia visto. È in lingua francese, io non conosco bene il francese, però si può seguire senza troppa fatica. E perché mi è piaciuto? Mi è piaciuto perché è molto lungo, si tratta di un video di 20 minuti in cui Thomas Pesquet di fatto passa da un modulo all'altro e lo fa con l'aiuto, vediamo se riesco a portare leggermente avanti questo video, nel lato in basso a sinistra di uno schema della ISS con il classico puntino rosso che vi dice voi siete qui. Quindi è possibile non solo seguire le immagini spettacolari di Thomas che passa da un modulo all'altro, ma anche vedere la posizione relativa di questi moduli nell'ambito del complesso della stazione spaziale, che è qualcosa che non mi ricordo sia stato fatto prima. Capire dove i moduli si trovano era forse qualcosa più legata alle nerditudini degli appassionati di spazio, ma in questo modo è stato realizzato un video veramente molto bello e divulgativo che appunto vi invito ad andare a vedere sul canale dell'ESA. Trovate il link sulle note dell'episodio.
Intanto Marco, mi senti con il microfono giusto?
Assolutamente sì Paolo, bentornato al 100% della tua bellitudine.
Adesso riprendo il comando manuale per il momento della rubrica che abbiamo saltato per il mio crash. Quindi passiamo alle storie di nonno Apollo.
Posso lanciarti la sigla quindi?
Volentieri.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Cosa dicevano al Kennedy Space Center dopo un lancio riuscito dello Space Shuttle? I fagioli sono go. Il primo shuttle, la navetta spaziale Columbia, venne lanciato il 12 aprile del 1961. E nelle pause per i pasti di quei momenti che precedettero il lancio presso il centro di controllo del lancio del Kennedy Space Center, i tecnici e i controllori mangiarono portando ciascuno di loro qualcosa di preparato, di cucinato a casa, che poi misero a disposizione dei colleghi e consumarono nell'atrio della sala di controllo. E il direttore dei test, il test director per quei primi lanci, era Norm Carlson, che aveva il compito, essendo test director, di responsabile di tutte le fasi di test dello shuttle e dei primi istanti subito dopo il decollo. Per quel giorno storico del 12 aprile 1961, preparò e mise a disposizione dopo il lancio riuscito sia del pane di mais sia una pentola di fagioli preparati con una ricetta di sua ideazione. Questa piccola pentola di fagioli ebbe subito un grande successo tra i tecnici perché evidentemente erano cucinati molto bene, quindi si esaurirono molto rapidamente. Per il lancio successivo, quindi per STS-2, Carson preparò questa volta due pentole che anche in quell'occasione, dopo il lancio eseguito con successo nella pausa del pranzo, vennero esauriti molto rapidamente. Nei lanci successivi Carson continuò ad aumentare la quantità di fagioli da portare, da condividere con i colleghi, fino a quando decise di sistemarsi al piano superiore della sala di controllo del lancio, dove mise su una cucina di fortuna per preparare ancora più fagioli da dare ai colleghi che sembravano apprezzarli sempre di più. E quando Carson andò in pensione, questo ruolo passò alla società che gestiva il catering del Kennedy Space Center, che si incaricò di preparare, secondo la stessa ricetta di Carson, grandi quantità di fagioli da mettere a disposizione nella pausa del pranzo dopo un lancio riuscito. E così nacque questa tradizione dei fagioli del lancio, dei launch beans, che i tecnici e i controllori del centro di controllo del Kennedy Space Center mangiavano tutti insieme dopo un lancio di successo del programma Shuttle. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Questa è una delle tradizioni del programma spaziale americano che ho voluto ricordare. Qui Marco, ti passo una foto nella nostra chat di servizio di Carlson che tiene uno striscione Beans Argo dopo un lancio riuscito, una di queste occasioni in cui la tradizione di Carlson veniva rispettata e poi è andata avanti per tutto il programma Shuttle con le modalità che abbiamo ricordato.
Eccola qui Paolo, ed è proprio il caso di dire che anche gli ingegneri aerospaziali mangiano fagioli.
E questo potrebbe essere il titolo della puntata.
Sicuramente, chi lo sa, vedremo, ci sono dei bei candidati. Veronica si è messa a compilarne diversi, credo anche tu Paolo, non lo so, ho dato un mio piccolo contributo, veramente molto piccolo, il tema della puntata anche questo. Nel frattempo sono andato a verificare sull'account personale di Elon Musk l'indiscrezione che aveva passato Mike, naturalmente non che non mi fidassi del nostro Michael, volevo vedere se aveva scritto qualcosa di suo pugno ed in effetti ha scritto semplicemente "I am departing presidential councils, climate change is real, leaving Paris is not good for America or the world", quindi questo 47 minuti fa. E quindi è decisamente ufficiale. E poi è continuato, sta cominciando a fare un po' di casino. Ha messo un link dello Scientific American in cui si nota come la Cina invece ha rafforzato la sua adesione all'accordo di Parigi sul clima. Vedremo come evolverà. Diventano ancora più importanti e cruciali a questo punto le missioni europee di controllo e di monitoraggio della qualità dell'atmosfera del nostro
paese. Adesso, suo malgrado, l'Europa avrà il monopolio dell'osservazione della Terra con lo scopo di studiare i cambiamenti climatici.
Non so se è per questo, non so se è per le possibili conseguenze drammatiche di questa scelta che Twitter mi sta consigliando di seguire Papa Francesco, non lo so.
Un consiglio spirituale in questi momenti difficili. Bene, invece torniamo alla scaletta della nostra missione, alla checklist della nostra missione, perché abbiamo un momento importante, il momento dell'Astronauti Quiz, questa volta con un quiz veramente molto seguito che ha suscitato una buona discussione anche su forumastronautico.it, e ringraziamo ancora una volta Veronica per le sue idee di quiz, in particolare per questo e per il prossimo che stiamo per vedere. Intanto possiamo dare la soluzione di questo quiz, Veronica?
Sì, allora quello che avevo chiesto la settimana scorsa era: che fine ha fatto Mr. Smith? Non è stato sconfitto da Neo, abbiamo ricevuto risposte varie, parecchio simpatiche, ma non era quello che intendevo. Forse Marco è stato l'unico ad aver capito di cosa stavamo parlando.
Sì, credo di aver indovinato più o meno la sera stessa, però mi sono tenuto la risposta per non fare proprio il rompiballe primo della classe, che poi mi odiano tutti. Però voglio dimostrarvi semplicemente una cosa: come si può aiutare a risolvere i bei quesiti che la Veronica ci prepara. Per esempio, aprire Google e, siccome sappiamo che parliamo di cose spaziali, scrivere qualcosa come Mr. Smith Space. E questo vi avrebbe portato già nel primissimo risultato alla soluzione del dilemma, perché Mr. Smith è il nomignolo, uno dei nomignoli affibbiati a SweetSat. Vi ricordate il progetto che sostanzialmente era una vecchia tuta Orlan espulsa manualmente dai russi dalla stazione spaziale, a cui era stato caricato a bordo una piccola radio operante in banda amatoriale che lanciava un messaggio, se non ricordo male era This is SweetSat, e di fatto ha volato, lo vediamo in qualche immagine, vediamo se riesco a ingrandire questa. C'era questo non astronauta, questo scafandro,
ricordiamo che era una tuta vuota
all'interno.
Sì, esatto.
Era una tuta vuota che ormai non più utilizzabile, perché superati i limiti, diciamo così, di garanzia del buon funzionamento, è stata buttata via, ma è stata buttata via in maniera estremamente creativa, e ha regalato qualche giorno di esperienza ai radioamatori che cercavano di inseguirla e di intercettarla nella sua orbita intorno alla Terra.
Ma in realtà, da quello che ho letto, sembra che abbia trasmesso per meno di un paio di orbite.
Sì, però poi si sono avvicendati, diciamo, i radioamatori a cercare di ritrovarla, perché non era certo se si fossero esaurite le batterie o se forse, vista comunque la ridotta potenza della radio, fosse difficile da ascoltare in sé. E ha regalato, ripeto, un'esperienza sicuramente fuori dal normale, fuori dalla Terra, per tanti appassionati di radioamatori.
I radioamatori che riuscivano a prendere il segnale potevano registrarsi sul sito www.sweetsat.org, dove potete vedere ancora oggi i vari tentativi che sono stati fatti. Per la maggior parte delle volte vedrete scritto che il segnale è molto debole e qualcuno è riuscito a riceverlo abbastanza bene, però spesso vedrete i messaggi in cui appunto si dice che è parecchio debole, sì, forse si riesce a capire qualcosa, ma non tantissimo.
E invece
solo una cosa, che è stata rilasciata nel vuoto dello spazio, leggo, il 3 febbraio del 2006, ma che fine ha fatto? È rientrata nell'atmosfera bruciando, tragicamente, il 7 settembre del 2006, quindi quasi un anno, ma parecchi mesi.
Nella discussione sul forum qualcuno ci aveva chiesto se questo Mr. Smith si era ritirato dall'attività astronautica, quindi
sì,
questo rientro distruttivo nell'atmosfera in un certo senso è stato il ritiro ufficiale di Mr. Smith dall'attività astronautica e da qualunque altra attività.
Esatto. Allora, il quiz di questa sera, vi avevo promesso un quiz difficile più per me che per voi, quindi proviamo a vedere se riesco a dirvelo. Io vi dico: Funglui Muglu Naft Cthulhu Rlje Gachnagl Ftagn. Questa zona. Marco ha già capito.
Satanicast.
No, peggio. Cast.
È un podcast per famiglie, questo. È un podcast per famiglie.
Questa zona di cui ho parlato all'interno di questo di questa frase non è importante solo per esso, ma è importante anche in ambito astronautico. Perché? Che zona è? Se fosse troppo difficile, la settimana prossima, anziché darvi la soluzione, vi darei le coordinate. Perché non è solo il problema di sapere la risposta, è il problema di capire la domanda e poi capire se si sa la risposta. Diciamo che l'ho presa larga.
Quindi un aiuto la prossima settimana se nessuno ha la soluzione.
E complimenti Veronica per il tuo accento perfetto in questa antica lingua.
L'ho ripetuto tutta sera, io avevo paura, volevo andare a vedere se c'è un numero di volte
potevi
per il quale si sveglia, dopo il quale si sveglia.
E, e lasciamo la parola a Veronica perché abbiamo l'ultima rubrica di questa missione, cioè l'Astronautica Agenda con i prossimi appuntamenti dello spazio. Questa settimana quali sono?
Dunque, fra poco, esattamente alle 23:55, abbiamo il lancio del Falcon 9 con la Dragon CRS-11, che non è altro, la Dragon CRS-4 ricondizionata. Sono stati cambiati i pannelli solari e lo scudo termico. E attraccherà domenica 4 giugno, tra le 16 e le 17:30. Domani 2 giugno, che è festa, ah sì, vi dicevo prima, subito dopo questo lancio avremo il lancio di un Ariane 5 con a bordo il satellite Eutelsat 172B, che è un satellite di telecomunicazioni, esatto, all'Asia, a diverse parti dell'Oceano Pacifico, e ci sarà a bordo anche ViaSat-2, che sarà sempre un altro satellite di telecomunicazioni, ma per il Sud America, Caraibi e Oceano Atlantico. Questo lancio avverrà all'1:45. Sempre domani, venerdì 2 giugno, perché visto che è festa possiamo goderci una giornata astronautica senza precedenti probabilmente, ci sarà l'undocking della Soyuz MS-03, con la quale torneranno a terra Thomas Pesquet e Novitsky, e l'undocking sarà effettuato ci sarà dalle 9:35 fino alle 16:09. Alle 16:09 ci sarà l'atterraggio nelle zeppe del Kazakistan.
Nelle zeppe del Kazakistan,
anche questo è un buon candidato ai titoli, però mamma mia,
nelle zeppe.
Sì.
Questo direi è il top. Le steppe del Kazakistan,
gli zatteroni del Kazakistan.
poi cosa abbiamo ancora? Sabato 3 giugno c'è stata nel 1965 la prima EVA americana con Edward White a bordo di Gemini 4, quindi possiamo festeggiare anche questo evento. Domenica 4 giugno ci sarà un Ti porto la Luna al Planetario Osservatorio Astronomico di Anzi a Potenza in Italia. Di questi eventi ce ne sono molti durante la settimana, noi diciamo solo quelli principali del Ti porto la Luna, quindi vi consiglio di andare sul sito e a vedere tutte le date nel caso ce ne fossero alcune più vicine a voi. Sempre domenica 4, come abbiamo detto, c'è la cattura e l'installazione di Dragon CRS-11 dalle 16 alle 17:30. Lunedì 5 abbiamo un lancio di un GSLV-3D1 con il satellite GSAT-19E, che è il primo test flight orbitale di questo Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3. Con a bordo un satellite sperimentale per le telecomunicazioni e sarà un banco di prova per diverse tecnologie tra cui propulsione elettrica, batterie agli ioni di litio e radiatori termici dispiegabili. Per la settimana prossima, questo è il penultimo lancio, l'ultimo ci sarà giovedì 8 giugno con un Proton con a bordo EchoStar 21, che è stato spostato più e più volte a partire da gennaio di quest'anno.
E sarà, credo, il ritorno al volo di un Proton dopo l'ultimo incidente, se non ricordo male, oppure ci sono stati altri lanci?
Non ricordo, ma credo che tu abbia ragione.
Sì, credo anch'io, Paolo.
Quindi di particolare interesse, da seguire con particolare interesse.
E poi ci saremo noi dalle 21:30, giovedì 8.
Bene, siamo arrivati al rientro nell'atmosfera di questa missione per parlare di spazio, una missione non senza imprevisti come la maggior parte delle nostre missioni, e quindi possiamo cominciare a salutare il nostro equipaggio che mi ha aiutato a raccontarvi le novità di questa settimana. Comincio a salutare il podcast controller Marco Zambianchi.
Ciao a tutti i nostri ascoltatori in diretta, in differita, e un grande abbraccio ai miei due co-host. Oggi siamo stati in formazione ridotta, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, speriamo di aver intrattenuto voi tutti amici, e fino alla prossima volta ripasso la parola al nostro regista, scusa, al nostro host titolare Paolo.
Salutiamo anche la nostra lady social e biker Veronica Remondini.
Ciao a tutti dalle zeppe del Kazakistan.
Dalle zeppe di Verona.
Ci sentiamo giovedì prossimo.
E fino alla prossima puntata vi ricordo che potete partecipare e seguire le nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino alla prossima puntata, ad Astra!